Olè.
Eccoci qua, ragazzi.
Buonasera.
Buonasera. Bentrovati a questo nuovo appuntamento di quindi lunedì. Non ti ho seduto mentre parlavo perché ero in piedi. Bentrovati da Nicola.
Da Romeo. E Nicola.
Siamo a posto, non ne via più nessuno.
C'è Eva, la ritardataria che Eva sarà multata
pesantemente. Dopo come ospiti ci siamo, siamo tutti.
Cosa ospiti? Diciamo che stiamo ritornando, allora, siamo ritornati
alla normalità.
Eccola qui.
Punizione in ginocchio sulla fagiolina del lago.
Sulla fagiolina del trasino.
Ma devi saltare perché qua a posto mi lo scherzo. Allora, mentre Eva si accomoda, qui siamo spostamento di serie, ce la faremo. Presentiamo i nostri ospiti. Partiamo dai donne, se d'accordo, certo, sei d'accordo, uomini, sì. Quindi partiamo da...
Allora, Francesca
stava fremendo per
Anna
parlare
e Iaia che fanno parte dell'Accademia della Voce, sì. Sono in realtà che a San Marco qua a Perugia,
sì.
Ben trovate, grazie.
Grazie a voi.
E dopo va
in coro,
sì, coordinate al massimo,
ho provato a casa.
Sì.
E quindi poi abbiamo
alla nostra destra,
vai. Partiamo,
vai
presentato.
Francesca
Cristiano di La Group,
che sia qua in realtà.
Poi vi racconteremo un po' quello che facciamo.
Però diciamo il nome della realtà, intanto così.
Sì, è Ila Group.
Perfetto.
Con la H e la esatto. Y.
Poi abbiamo, andando verso sinistra,
Edoardo dei Rio Sacro.
Bentornato.
Grazie.
Avete con te una persona.
Con me ho portato un caro amico che è Michael Venturini.
Sì. Che si chiama Michael. Come si chiama voi?
Michael Venturini.
Michael Venturini. Conferma. Non ci sei, va bene, non mi ricordo.
È facilissimo.
Cantautore, giusto?
Sì, sì, sì.
E poi abbiamo
Riccardo Malincarne.
Non ha studiato,
no, ho studiato stasera e sono un marketing manager.
Perfetto. E diciamo qui abbiamo una realtà chiamata
Academy Graphox.
Ok, che fanno graphic design.
Assolutamente sì, fanno stampa, installazioni in tutto il territorio nazionale. E in questa veste, diciamo, stiamo lanciando un'area formativa, che era corsi di formazione, insomma.
Perfetto. Bentornata Eva.
E bentornata ad Eva, con i nostri, con i suoi consigli, diciamo, su cosa bisognerà mangiare.
Per chi fa stampa, chi canta. Quindi consigli.
Chi produce. E chi mangia.
Andiamo con la musica, iniziamo subito con... Siete voi, andiamo con la musica?
No, io direi... Facciamo una cosa, cominciamo direttamente dagli amici.
No, insisteva Francesca.
Insisteva Francesca per parlare. È il tempo che Nicola trova la musica, quindi diamo la parola ai nostri amici di... Quale azienda?
Ila Group. Io sono Cristiano Spiringa, insieme alla collega...
Francesca Montioni.
Rappresentiamo, diciamo, in realtà quattro società, che sono tutte collegate da... un collettore comune che si chiama appunto Ila Group. Ci occupiamo di ambiente a vari livelli. La nostra prima azienda, lo studio naturalistico Ila, è stata fondata 20 anni fa e ci occupiamo di consulenze ambientali, quindi lavoriamo a livello didattico con le scuole, ci occupiamo di divulgazione, abbiamo collaborato anche con Grafox, quindi ci conosciamo indirettamente, facciamo consulenze in vari ambiti per studi tecnici e poi abbiamo una fattoria didattica con appunto in parte una produzione, siamo una piccola realtà agricola e magari su questo poi lascio anche la parola a Francesco.
Dove si trova la fattoria?
A Tuoro sul Trasimeno.
Sì.
Sì, l'azienda agricola è nata un po' appunto cercando di unire sia gli aspetti legati alla fauna e anche alle piccole produzioni, quindi prevalentemente produciamo confetture di frutti spontanei, rosa canina, corbezzolo, raccogliamo fiori di sambuco per fare degli sciroppi, cioè tutte piccole cose in una realtà piccola del territorio.
Diciamo che veniamo dal mondo delle scienze naturali, prima di essere agricoltori. Dopo 20 anni abbiamo messo insieme anche questa fattoria didattica cercando un po' di coniugare appunto le esigenze di conservazione della biodiversità con quelle di un'agricoltura sana che può essere un alleato della biodiversità o un grande nemico. Noi cerchiamo in qualche modo di sposare le due cose.
E la consulenza?
La consulenza, diciamo, viene svolta dallo studio naturalistico, che è l'attività principale appunto, che è in piedi da diversi anni, e ci rivolgiamo ad enti pubblici, a soggetti privati, a scuole, quindi a realtà molto eterogenee.
Quindi
in tutta Italia
un'azienda agricola vi chiama e vi dice vorrei fare...
Sì, ci chiamano aziende agricole ma anche studi di progettazione per i quali facciamo consulenze per la valutazione dell'impatto delle opere sul territorio.
Per impiantare un uliveto.
Sì, ma anche grandi opere, non solamente interventi legati all'agricoltura. Cioè il poco spazio ovviamente non ci consente di entrare nel dettaglio, però la parte di consulenza ambientale è proprio legata all'approvazione, a iter autorizzativi di opere sul territorio. Quindi chi deve realizzare, non so, una strada piuttosto che un'abitazione in un'area protetta, per mm-hmm. semplificare, è necessario che passi attraverso una serie di iter ambientali che seguiamo noi. Questo è in estrema sintesi.
Un aspetto delicato, no?
È molto delicato.
La via, valutazione.
Anche la valutazione di impatto ambientale. Anche.
Ahimè.
Oggi poi ha un diverso ruolo, no? Una...
Però di base siamo zoologi e ci piace cercare gli animali. Sì. Questo lo dico tra le...
E ci avete anche animali d'allevamento,
sì,
quindi le galline.
Sì, abbiamo animali di piccola corte, galline, oche, poi abbiamo degli asini sardi, abbiamo le capre facciute della Valnerina, una razza particolare.
Capre facciuta
della Valnerina, perché c'ha due strisce bianche, una specie di maschera bianca sul muso. Poi,
quindi fate anche formaggi.
Allora, in realtà le produzioni proprio legate agli animali non tantissimo, a parte le uova. Api
vediamo Virgilio, il re delle
esatto.
Un saluto a Virgilio che conosciamo,
l'imperatore.
Le uova, però la maggior parte degli animali ce l'abbiamo per il discorso della fattoria, per farli conoscere ai ragazzi, alle famiglie che vengono in visita in azienda, di fatto questo è.
Quindi anche scuole.
Esattamente, sì sì.
Ma
sì.
Questo nome così particolare.
Bella domanda.
Chi è stato?
Il nome Ila in realtà è il genere latino della raganella. Mm-hmm. La raganella è un piccolo anfibio.
Che è del lago specifico.
È anche presente al lago. Mm-hmm. Io 22 anni fa, quando decisi di intraprendere questa strada, gli ho dato un nome che mi suonava in qualche mm-hmm. modo, che mi ricordasse un animale a me simpatico. Mm-hmm. Studiavo in quel periodo, e lo faccio ancora, gli anfibi e rettili in particolare. Sono appassionato di bestiacce, rane, mm-hmm. rospi, serpenti, pipistrelli. E questo nome, studio naturalistico, la mi suonava, un animale era simpatico, il logo me lo sono inventato allora io, quindi gli ho dato semplicemente questo nome.
E cos'è
nome.
Una
raganella, una piccola proprio. Rana.
Ah, ok, non lo sapevo.
Che Ila è il genere latino.
Allo proprio. Stadio c'è la raganella, se non sbaglio.
È quello lo strumento che sì.
Riprende il nome da...
In realtà il verso un po' lo ricorda.
Lo ricorda.
Sì, sì.
Ma poi,
sì. Vagamente.
Poi entriamo nel dettaglio, facciamo un primo giro. Invece a creare la voce, chi siete? Che fate? Che fate a San Marco?
Eccoci. Allora, Accademia della Voce è una scuola di canto e logopedia e l'idea è partita tutta da me, che sono Anna, e che sono già un'insegnante di canto, e volevo integrare a questo percorso artistico che porta alla scoperta della voce cantata anche degli incontri un po' più non voglio proprio dire tecnici, ma che aprono una scoperta della voce più a 360 gradi, e quindi ho coinvolto in questa cammino esperienza Ilaria, che è una cantante ma soprattutto è anche una logopedista. Insieme facciamo dei laboratori vocali rivolti a cantanti ma anche soprattutto a professionisti della voce come attori, anche soprattutto a insegnanti, perché comunque sia vogliamo curare la voce sia appunto cantata che parlata, e molto spesso chi usa la voce spesso durante la giornata non si rende conto che se ne deve prendere cura, e quindi ecco, lascio la parola a Ilaria che magari ci spiega anche un po' queste cose.
Vai. Sì, io sono una logopedista e diciamo nel mio percorso formativo e lavorativo mi sto molto concentrando sulla voce, sulla cura, la riabilitazione della voce e in particolar modo della voce artistica. Quindi questo è stato proprio il modo migliore per mettere in pratica quello che la logopedia può fornire al percorso di riscoperta della propria voce in un ambiente artistico, in un ambito artistico, proprio fungendo da supporto in un certo senso per il percorso di apprendimento del canto in questo caso, ma anche di conoscenza proprio della propria voce. Ecco, diciamo l'unione delle nostre due figure, che secondo me è molto è molto utile quando si parla di voce, quando si tratta la voce. Non è così scontato in realtà ancora, cioè adesso si sta iniziando a parlare di collaborazione tra logopedia e canto e recitazione, però non è così scontato. Secondo me in questo contesto fornisce proprio un supporto a quello che è il fare l'esperienza della propria voce, che sia cantata, che sia recitata, che sia utilizzata per parlare nel quotidiano e per comunicare, perché comunque la voce è il principale mezzo comunicativo, o comunque uno dei più immediati che abbiamo. E che
sarà coinvolto molto il fiato, no? Come viene gestita,
sì,
la respirazione, come...
Sì, anche, e per quello facciamo anche, sì, per la fonetica e per tutto quello che riguarda proprio la voce, sì. Per quanto riguarda la respirazione, io ho un'idea molto personale, cioè nel senso che io non insegno mai la respirazione diaframmatica, nonostante che si parla sempre di questa respirazione diaframmatica, e quindi ho pensato qual è il modo migliore per far passare questo messaggio di utilizzare il fiato. Più che utilizzare e liberare il fiato, ho coinvolto una trainer che si chiama Gloria Pergalani, che utilizza un metodo chiamato Gyrotonic, che attraverso dei movimenti del corpo fa esplorare la respirazione, perché la respirazione non è altro che il nostro corpo. Quindi ho questa associazione voce respiro, diaframma, non è del tutto, cioè la nostra voce è il nostro corpo, e quindi per liberare la respirazione va liberato un po' il nostro corpo e quindi tutte le nostre tensioni.
Bellissimo, veramente. Poi parlavamo con Eva del tuo, no? Della tua voce.
Qualche della tempo. Voce.
Sì, perché sì. Eva è anche musicista.
Sì, però qua lui scopre un punto un po' nevralgico. Io sono da sempre, ho suonato la chitarra, un strumento comodo da portare dietro, e avrei suonato qualsiasi strumento. In realtà è molto portata, però non per il canto. E quindi sono entrata in conflitto, perché ovviamente quando uno suona poi canta, no? E invece credo dei problemi, cioè ho provato a lavorarci con qualcuno in passato, ma non c'è speranza, mi genera frustrazione.
Questa era un assist trappola, sì, infatti già
se hai bisogno di una mano abbiamo conosciuto delle persone,
esatto,
stasera
che ho fatto venire apposta così.
È tutta una trappola stasera.
Qui noi abbiamo una chitarra, no? Quindi passa Edoardo.
Io volevo tranquillizzare, io volevo dire che si è cantato Bob Dylan nella storia.
Ah, ok.
Ci proverò anche tu.
Sì, ma è un altro discorso.
Vuoi?
Vuoi, sì,
provare?
Va bene.
Vuoi assaggiare?
Mentre un po' vi sentiamo.
Nel frattempo che tu provi la chitarra, vediamo un attimo pure loro cosa,
sì,
hanno da dirci.
Allora, intanto, Edoardo,
no?
Edoardo. Come Edoardo, sta andando, sì, l'attività dei gruppo Io Sacro?
Sta andando molto bene, però è certo adesso è molto difficile parlare davanti a delle cantanti logopediste per me.
Io non ti ho detto,
è un po' impostato.
È vero che io sono, diciamo, sono un po', diciamo, fortunato sotto questo punto di vista, perché io faccio solo musica strumentale, cioè non parlo,
sai,
e non, cioè,
Eleonora,
non canto.
Che salutiamo.
Dai, Eleonora Cecconi. Beh, Eleonora Cecconi la salutiamo. Tra l'altro, l'altra sera abbiamo fatto a Gualdo Tadino,
sì, ma
una replica di Mamma Blues. Sì. È andato molto bene, quindi peccato, sarebbe stato carino averla portata anche questa sera. Però beh, ci sono io, va bene. Rio Sacro, dicevamo, sì, Rio Sacro sta andando molto bene. Per chi ci ascolta, non so, magari
una bellissima storia per chi non la sa.
Rinfresco un po' la memoria, magari per chi sa e per chi non sa, la dico. Siamo una band, un duo di musica strumentale a due chitarre, che però piano piano dal 2020 che lavoriamo insieme, abbiamo fatto diversi concerti, abbiamo fatto un album che è uscito l'anno scorso per due etichette, una è la Jap Records di Perugia, l'altra è l'Amor Mio Non Muore Dischi di Forlì. E tra l'altro Amor Mio Non Muore è l'etichetta e studio di registrazione dove anche Michael ha registrato recentemente. abbiamo fatto diversi concerti. Questa estate è stata, secondo me, la migliore, perché comunque abbiamo fatto dei concerti, soprattutto qui in zona, molto belli, con una formazione in quintetto per la prima volta, quindi con batteria, basso, oltre alle nostre due chitarre, okay, quindi la mia e quella del mio socio Norberto Becchetti, e l'aggiunta di organo e tastiera e piano elettrico con Lorenzo Cannelli, quindi un'ottima formazione di musicisti professionisti molto bravi, che ci ha dato, insomma, grandi soddisfazioni nel concerto ad Assisi, a Gubbio, Gualdo Tadino.
Avete girato?
E poi abbiamo girato anche fuori, però chiaramente quando si gira fuori la formazione è un po' più ristretta, perché chiaro, comunque anche per abbattere dei costi, così
il
si
duo gira, va bene
il duo, il trio, abbiamo il trio con Michele Fondacci, che fa basso, synth, batteria insieme,
ecco perché vanno forti DJ, quello storico,
quindi esatto, si va con una macchina con chitarre, amplificazione minima, e si riesce a suonare.
E il nome Rio Sacro?
Rio Sacro nasce dalla valle famosa del Rio Sacro, che sta nelle Marche, che è dalla valle, diciamo, della valle di Fiastra, che salgono su delle piccole valli di montagna, dei Monti Sibillini. C'è questa valle che, quando ero un giovane ragazzo che è ancora appassionato di torrentismo, ero appassionato di torrentismo, quel periodo lì uscivo con il gruppo speleologico di Gualdo Tadino e facemmo una forra è una discesa, insomma, con le corde di un torrente, dell'inizio di un torrente, quindi ha dei salti, diciamo, delle cascate, e si scende, insomma, con la corda a queste cascate, si fa questo camminamento, e quella volta eravamo andati in questa valle, la forra del Rio Sacro, nella valle del Rio Sacro, e questo nome mi è echeggiato, mi è rimasto impresso, dico, lo userò per qualcosa, e l'ho usato per dare nome alla musica che sto facendo adesso con Norberto, che è musica strumentale. Diciamo, quando si parla di musica strumentale, chiaramente non si parla di un genere solo, quindi c'è del blues, c'è del jazz, c'è della musica cinematica, un po' la Ennio Morricone, western.
È un po'
così, insomma, è un disco che però ci sta dando molte soddisfazioni, lo stiamo portando in giro un po' in tutta Italia, e ecco, qui
dove si può trovare, chi vuole acquistare?
Si può trovare sia in vinile, ancora ci sono un centinaio di vinili disponibili, ne abbiamo venduti abbastanza, i CD sono finiti per fortuna, però chiaramente c'è su Spotify e su tutte le piattaforme streaming online che si può trovare. Si chiama Rio Sacro, sia la band che il disco, quindi per non fare
distinzioni, non avete scuse. Non ci sono invece scuse.
Chi è Michael?
Eccolo.
No, ti vedo, ma chi è?
Come ti rispondo? In che senso? Personalmente o artisticamente?
Personalmente, iniziamo.
Personalmente, okay.
Personalmente un individuo in Assisi che dopo molti anni all'estero è tornato nel periodo della pandemia in Italia, e ho iniziato a scrivere canzoni in italiano con l'obiettivo di pubblicarle, come ho fatto, e questo a livello artistico. Umano invece sono tornato perché erano appunto troppi anni che stavo fuori e volevo...
Ma dove, diciamo, stavi?
E sono stato principalmente in Inghilterra e Australia, tra Perth e Londra principalmente. E poi sono tornato per un progetto al di là della musica, la produzione di Kombucha, non so se l'avete mai, se la conoscete.
Kombucha?
È un tè fermentato.
Sì.
E anche il tè ci unisse, vedi, come il tè fermentato ci unisse,
molto bene.
Mi serve un pezzettino di terra, ce l'abbiamo a tuo sul trasimeno, per
no no, quello ce l'ho per fortuna,
ce l'hai?
Sì, ma bastasse la
benzina. Dove stai? Sì, sì,
io sto nella valle Santa Maria degli Angeli.
E che proprietà c'ha sto kombucha?
Tè kombucha è uno spettacolo, sarà la bevanda del futuro, proprio registrato in questo momento, perché ve lo do per certo. No, voi ridete, ma...
Brucia, grazie. Ve lo do, ridiamo, no, ridiamo, sono curioso.
È un prodotto fantastico, perché tu fai un tè e ci metti dentro un... da vedere anche brutto, è un disco gelatinoso, che di fatto è un lievito, si chiama SCOBY, è un acronimo. E è un po' come, non so se avete mai visto l'aceto.
La mamma
è la stessa cosa, la madre, esatto, quella madre lì mangia gli zuccheri, perché ovviamente tu nel tè metti lo zucchero, quindi quella madre lì mangia gli zuccheri e ti ridà probiotici, quindi fa bene, e anidride carbonica, quindi è come se fosse un tè frizzante. all'interno del quale tu puoi mettere qualsiasi diciamo rifermentazione tu vuoi, che ne so, puoi mettere il succo di pesca, puoi mettere il succo di pera, puoi mettere l'anice stellato, quello che vuoi. E è una bevanda già straffermata in America, piuttosto nota anche in Nord Europa. Adesso, come al solito, da noi ci arriva con calma, dopo 5, 6, 7 anni, ma arriva sicuro anche.
Diciamo che la concorrenza dalle parti nostre è piuttosto, no? Tra tutta la serie di prodotti.
Beh, al riguardo, con prodotti così, probiotici buoni, in realtà è nulla, perché se tu pensi che quando vai fuori, pensa anche i bambini, vanno al ristorante, i genitori si prendono la birra, la Peroni, e il figlio danno la Coca-Cola, l'aranciata, che è un prodotto terribile.
Se facciamo tutti i genitori che vanno a bere a birra Peroni,
e anche la Coca-Cola, la Peroni non te la danno più al supermercato.
E per fortuna, direi, salutiamo anche la Peroni. Comunque sì, è un prodotto fantastico.
Prodottone. Quindi chi volesse acquistarlo, dove può trovarlo?
Ad oggi è molto difficile trovarla facilmente, quindi che ne so, la puoi trovare, per esempio vai da Natura, sì, la trovi, però non è quella di qualità, quindi se vuoi quella di qualità devi fare una piccola ricerchina, vai online, trovi, ci sono delle realtà italiane molto buone.
Ma scusa, non la fai tu?
Io la faccio, ma il prodotto esce
con un altro marchio?
Sì, adesso sto con un altro marchio, si chiama Mia, sono di Varese. E il prodotto nostro uscirà verso febbraio.
Col nome, diciamo, Assisi.
Bibi Kombucha. Sì, che è il...
Cioè, però è un prodotto che si ottiene in poco tempo, oppure c'ha bisogno già il processo?
Ma in 15-20 giorni ce l'hai.
Poi facciamo una puntata sul tè.
E che prezzi c'ha?
Allora, qua mi chiedo,
è un tè.
Lo so che
tra mesetto ci fa una degustazione.
Sarà la svolta.
Michael, che prezzi c'ha? È una bevanda.
Allora, online, se vai su un e-commerce, lo trovi a 4 euro. È un po' alto ancora l'accesso.
4 euro si prende bottiglietta.
Da 33, sì. Mm-hmm. La bottiglia.
Vabbè, come una birra comune, diciamo.
Sì, più o meno. Mi fanno cenno Italia, quindi devo dire di me che faccio la musica. Va.
Torniamo alla Peroni.
Vabbè, in tre parole. In tre parole. Vabbè, io praticamente cerco di portare qua in Italia tutto quello che ho assorbito all'estero. Quindi, io come ascolto, ho assorbito tutti gli ascolti anglosassoni, quindi inglesi e un po' d'America. E quando stavo all'estero, penso a sto paradosso. Anzi, scusa, quando stavo in Italia, prima di trasferirmi all'estero, mi rifiutavo di cantare in italiano, solo e soltanto in inglese. Poi sono andato all'estero, cantavo in inglese, ho imparato la lingua bene, grazie anche al rapporto sentimentale, perché tanto se ne dice delle scuole, tutte, ma tanto se non parli il quotidiano non impari mai, quindi quel rapporto mi ha aiutato, ho imparato l'inglese bene, e proprio quando l'ho imparato bene ho detto, cazzo, sai che ti dico? Mi sono stufato di cantare.
Cavolo.
Ha detto gatto, sta parlando in inglese.
Ho detto cabbage, cambio, e no, e lo voglio cantare in italiano, perché mi sono reso conto che era l'unico modo per tirare fuori veramente quello che volevi dire, la lingua tua. Quindi ho detto sti cavoli, lo faccio in italiano, e quindi ho cambiato. Quindi quando stavo all'estero ho iniziato a scrivere in italiano. E gli ultimi mesi di Perth, che non so se siete mai stati in posto strepitoso affacciato sull'oceano in Australia.
La Coppa America, no? Ci faceva.
Bravo, sì, ci hanno fatto anche. Sì. E quando stavo lì, gli ultimi mesi di Perth, ho detto adesso che faccio, mi scrivo 20-30 canzoni qua affacciato sull'oceano. Quindi andavo a pausa del lavoro. Poi lavoro mi piazzavo là sull'oceano.
E che lavoro facevi?
Lì stavo su un hotel ristorante, stavo alla reception del ristorante, strepitoso affacciato sull'oceano, la catena si chiama Sweetwater.
Salutato di quello che
saluto con tutto il mio cuore, grandissima esperienza. E a pausa di lavoro, perché la cosa favolosa di abitare sull'oceano è che fai la pausa di lavoro, non è che vai al bar a bere il caffè, vai all'oceano, in spiaggia. E lì portavo la chitarretta, comprata a $70, perché non potevo portare via la mia. E ho scritto i pezzi che poi ho portato qua, ci ho fatto l'album e proprio io.
Dopo se mai ci fai sentire qualcosa, dai.
Sì, come no.
Sotto la supervisione delle dottoresse diranno, ti rieducheranno come sta
rigorosamente in playback. Che tanto è anche peggio registrato, quindi allora faremo live.
Chiudiamo.
Ho chiamato Federico, ma non è, tu sei Riccardo.
Riccardo. No, secondo noi
c'è qualcosa di Federico.
Qualcosa c'è.
Invece chi è Riccardo?
Allora, diciamo che, come ho detto
anche
prima,
tu fai il tè fermentato, no?
No, però vengo da una famiglia che ha dei campi, quindi abbiamo un'azienda agricola, quindi bravo, si può.
L'anno prossimo niente girasoli ha deciso
solo
di
tè. Non è detto solo che non
fogli di tè, il problema è che non vengono fogli di tè, però
comunque intanto permettetemi di dire che sono veramente contento di essere qui, perché fino a qualche anno fa non ci avrei mai sperato comunque sia di venire a parlare del mio lavoro, perché faccio tutt'altro. Diciamo che con la disciplina, con tanto studio, tanto impegno, se uno ci crede nelle cose, insomma, sicuramente può riuscire. E quindi ecco, grazie per questo invito.
E scavavi con l'altro lavoro, scavavi di notte come il carcerato?
Diciamo che facevo il barista, avevo un contratto indeterminato, solo che do molto valore al mio tempo, come tutti penso, no? E non voglio fare, non ho mai qualcosa che non mi va, ecco, quindi ho detto mi trovo qualcosa per cui penso che possa valere la pena investire il mio tempo. Ho sempre avuto un po' l'amore per la psicologia, per l'informatica, e quindi ho iniziato, diciamo, a studiare come un pazzo. Poi il Covid in realtà mi ha aiutato tantissimo e sono partito, e devo dire che oggi conto una quindicina di clienti, in realtà, insomma, intorno a me che crescono, cresciamo insieme, e quindi c'è ancora tanta strada da fare, però insomma sono contento che
bene.
C'è stato questo cambiamento nella mia vita, insomma, ho voluto molto e niente, alla fine questo è. E oggi sono in versione, diciamo, coordinatore di uno dei miei clienti, quindi Grafox, come ho detto prima, è un'azienda che a livello italiano è molto molto ben quotata, perché è un'azienda che fa stampe per multinazionali e ovviamente anche clienti locali.
È un'azienda umbra?
Grafox, sì, è situata, diciamo, a Santa delle Fratte.
C'è da parecchio tempo.
Sì. E niente, in questo momento storico io sto creando e curando, diciamo, il lato formativo di questa azienda, che è un pochino come, se vogliamo fare una metafora, come la Serie A, quindi che hanno le squadre Serie A che hanno la primavera, quindi dove formano persone. Ma dopo
pari sei a questo, con me è un po' complicato.
Sì, in questo momento, momento è particolare.
Non lasciamo perdere.
Questo momento è particolare. E niente, quindi ci sono. Stiamo creando insieme questi corsi professionalizzanti per quanto riguarda graphic design. E non solo, ci sono anche altre professioni tipo il social media manager, graphic installer, che è una professione, cioè l'allestitore fondamentalmente delle pubblicità e pareti, insomma. E niente, quindi
speaker li tratti? Speaker che fanno gli annunci radiofonici?
No, però potremmo sempre, mai dire mai, insomma.
Qui abbiamo
c'abbiamo un Nicola che cerca.
Allora, poi abbiamo diverse
e niente, diciamo che la qualità di questi corsi è che non voglio dire al contrario dei altri, però al contrario di tanti, diciamo così, ha questo valore aggiunto, che vengono svolti veramente dentro l'azienda, un'azienda che comunque tutti i giorni operano questo, i docenti sono i primi grafici, insomma, lì dentro. E niente, quindi tutti, diciamo che consiglio questo percorso a chi cerca un po' la strada nella vita e l'amore, insomma, per la creatività, per poter avere il lavoro che puoi fare fondamentalmente ovunque tu voglia, che è stato in realtà il pensiero che ho avuto io quando ho detto ciao ristorazione. Sì, e niente, quindi sono sicuramente tante opportunità. E poi ecco, insomma, uno finisce su un archivio appunto della Grafos, quindi magari si può anche i più meritevoli possono anche sicuramente avere una collaborazione, quantomeno comunque uno esce con le competenze per poter operare anche come freelance, quindi sono corsi veramente fighi.
Quanto tempo dura un corso?
Corso base dura 60 ore totali, quindi nel giro di, diciamo, 3 mesi viene svolto completamente. Poi c'è il corso avanzato, che sono 40 ore e è un pochino più una mastermind, quindi sono anche un pochino meno persone, le classi sono più raccolte e si affrontano in maniera verticale un pochino argomenti che appunto nel base vengono solo toccati. E niente, questo
bene, questo bello
è. Andiamo qua a musica?
Sì.
Che ci fai ascoltare, Nico?
È un gruppo
così piccolino.
Sì,
una cosuccia.
Regno Unito,
del Regno Unito.
Okay. Scarafaggi.
Mi rimando.
Wow.
Buon anno, abbiamo fatto
torniamo, i porti. Torniamo in studio.
Tanto abbiamo scoperto che qualcuno dei castagni umani di Roma.
Esatto. Poi però ha nascosto benissimo, grazie.
Grazie alle mie doti.
Si è presentato soprattutto senza porchetta e senza il vino dei castelli.
Quindi abbiamo scoperto.
Ma non sapevo ci fosse una passione. Cioè, ci fosse
e mica seguito. Pensi che abbiamo. Come si chiama la ayahuasca?
Ah no. Kombucha, pochetta e.
No, va bene anche il vino. Va bene,
ok. Voglio chiedere a Francesca e. Chiamami il nome tuo?
Cristiano.
Cristiano. Come si svolge l'attività? Non è nel taglio, no? Da lunedì durante la settimana. Come si svolge l'attività?
Allora, la nostra attività dello studio, diciamo, abbiamo sede a Tuoro, quindi abbiamo un ufficio fisico. Però in realtà spesso stiamo in giro per l'Italia a fare monitoraggi, indagini, quindi in realtà non abbiamo un orario così definito. Tendenzialmente cerchiamo di non lavorare il fine settimana, però.
Credevo che tendenzialmente cercaste proprio.
No, il problema è che ci siamo inventati l'azienda agricola e facciamo gli eventi il fine settimana e quindi praticamente lavoriamo sempre in sostanza. Però diciamo che l'orario d'ufficio è teoricamente abbastanza standard, ma poi appunto spesso siamo fuori per sopralluoghi, quindi diciamo che è un orario molto flessibile. Come diceva, come diceva Riccardo. Okay. In realtà anch'io quando ho iniziato ho scelto di fare un lavoro che mi rendesse in qualche modo il più libero possibile con tutti i rischi del caso, perché chiaramente poi il lavoro ce lo inventiamo tutti i giorni e tutti i giorni dobbiamo pensare a raggiungere l'obiettivo, insomma, non solo del mese, ma insomma dell'anno, diciamo così. Però la libertà che ci dà è più dei problemi che abbiamo in quanto comunque autonomi, ormai siamo autonomi da tanti anni, quindi quanti, ci siamo fatti le spalle. Insomma.
Quanti anni siete?
Quante persone siamo?
E quanti anni siete presenti?
Abbiamo aperto nel 2002, quindi siamo un po' di anni.
20 insomma. Anni?
Sì, no. Qualcosa in più, sì. L'azienda agricola è più recente, nel
2016.
Lo studio invece dal 2002, però diciamo un lavoro in continuità, quindi di fatto sono più di 20 anni che comunque ci occupiamo d'ambiente.
È una natura. Società, una cooperativa?
In realtà sono quattro società diverse, abbiamo quattro partite IVA da gestire, cioè non ci dite niente.
Grazie per i contributi, per le tasse.
Esatto. Sono quattro aziende indipendenti.
Quanti dipendenti?
Attualmente siamo in tutto circa 12 persone, ovviamente lavoriamo anche con collaboratori occasionali per periodi, magari per esempio, progetti specifici.
Il laboratorio con le api, chiamate il professionista.
Allora,
il
laboratorio... diciamo, le attività che facciamo in azienda con le scuole, con gli ospiti in generale, cerchiamo di gestirle più internamente. Mm. Abbiamo un gruppo di collaboratori stretti, fidati, Francesca poi in particolare si occupa della gestione delle api, quindi lavoriamo più o meno sempre con le stesse persone. Però lavorando anche fuori per consulenze spot che possono durare qualche mese, un anno, due, spesso ci appoggiamo anche a figure locali per fare monitoraggi appunto magari su grandi opere che vengono realizzate sul territorio.
E gli eventi li fate in tutta Italia? Girate? Oppure...
Allora, in tutta Italia ci muoviamo più che altro per fare monitoraggi e consulenze proprio più tecniche, diciamo così. Gli eventi li organizziamo prevalentemente in azienda, però spesso facciamo conferenze anche fuori, insomma, legate magari a progetti che stiamo portando avanti per enti parco. In questo momento stiamo lavorando per esempio dal Pollino alla Lombardia, cioè abbiamo appunto tanti soggetti con cui ci interfacciamo. Che...
Parco Nazionale d'Abruzzo?
Parco Nazionale d'Abruzzo non ci abbiamo mai lavorato direttamente, però ovviamente lo conosciamo bene, abbiamo lavorato in Gran Sasso, esatto. Al Sirente Velino. Parco d'Abruzzo mai, però in realtà prima o poi...
Duri,
beh, però sono grandi posti.
No, no, è aquilana.
A parte campanilista,
L'Abruzzo c'ha molta sostanza.
Nazionale, no?
Sì, no, non ci annoiamo per niente. Però diciamo che si è costruita strada facendo, chiaramente.
Certo, certo.
Invece Accademia da lunedì al sabato, lunedì a domenica, come si svolge?
No. Da lunedì al sabato, domenica chiusi.
Domenica non c'è nessuno, non trovate nessuno.
Stacca tutto,
sì, le lezioni di canto sono individuali e sono su appuntamento, quindi magari chi è adulto viene la mattina, la maggior parte ovviamente dei bambini e dei ragazzi invece viene il pomeriggio. E durante le mie lezioni di canto, appunto, come volevo ribadire prima, non si affrontano questioni tecniche, perché per me il canto è un momento espressivo, e quindi cerco di dare sicuramente delle basi teoriche e armoniche, anche grazie all'utilizzo del pianoforte, che io lo uso, cioè lo faccio proprio imparare a tutti quanti i miei allievi, per cercare, ecco, di dargli una base musicale a 360 gradi, perché di solito, se noi cantanti, non sanno nemmeno dove stanno scritte le note sul pentagramma, e invece per me quello è fondamentale. E ripeto, il canto è un atto espressivo, e quindi per invece il lato tecnico sia della voce che della respirazione mi sono avvalsa di queste due collaboratrici, che una ho nominato prima, è Gloria Pergalani, che fa dei laboratori sul respiro e sul movimento, e Ilaria invece tiene una volta al mese, di sabato pomeriggio, il laboratorio vocale, che mette in luce e vuole anche sfatare tutti quei miti che ci sono nelle nostre menti, associate proprio alla tecnica del canto e della voce. E inoltre Ilaria poi svolge la sua attività di logopedista, quindi ecco, parlacene.
Sì, io sì, allora, diciamo, c'è questa collaborazione tra di noi che è rivolta agli allievi, ma anche a tutti i professionisti della voce che vogliono rivolgersi all'Accademia e quindi che vengono anche dall'esterno. Io nell'Accademia ho anche, diciamo, il mio studio, quindi dove ricevo i miei pazienti e faccio le terapie per la voce, pazienti che vengono dall'esterno, non dall'interno, e quindi mi occupo di questo, di disturbi vocali. Però poi, diciamo, nel contesto dell'Accademia mi occupo di svolgere dei laboratori mensili.
Quindi il laboratorio per più persone, tu dici lavori uno a uno?
Sì, i laboratori sono tutti collettivi. Sì. Massimo 10 persone, cioè comunque sia i posti sono limitati per favorire anche proprio uno scambio di opinioni tra Ilaria e i partecipanti.
Sì, si creano dei gruppi, però nell'ambito di questi laboratori non viene, io non sono un insegnante di canto, quindi non insegno a cantare, insomma si affrontano temi dove la voce è centrale sempre e che possono riguardare la salvaguardia della voce per i professionisti della voce, i cantanti, gli attori, i speaker, gli insegnanti.
Soprattutto, no? Sì, c'è esatto. La tendenza a urlare.
Sì. Sì.
Le guide.
Esatto. Sì. Esatto, per tutti coloro che utilizzano la propria voce come principale strumento lavorativo o artistico, a volte le due cose combaciano ovviamente, però ecco, si affrontano degli argomenti ampi che vanno anche al di là della tecnica, dell'apprendimento della tecnica del canto, e quindi alcuni laboratori sono molto esperienziali, nell'ambito dei quali si va a scoprire ad esempio le varie risonanze che si possono mettere, cioè che si possono realizzare sfruttando il proprio sistema fonatorio e tratto vocale nel canto o anche nella voce parlata. Quindi in alcuni casi sono proprio dei contesti in cui facciamo esperienze della voce indirizzata poi a qualsiasi tipo di forma artistica o non. E poi la voce è tanto altro, non è solo voce, è anche la nostra identità.
È molto
identità.
Intimo, no? Sì. È legato, sì, c'è, cioè, sì, il chakra della gola. Penso sia un aspetto mondo molto intimo, credo. Io del corpo, di noi stessi, nel senso, vabbè, io ho in mente dei collegamenti energetici, per cui lo riferisco anche ad altro, però fondamentalmente penso sia il primo strumento che abbiamo noi connaturato, quello della voce, della vocalità.
Sì, sì,
cioè parte,
esatto,
da noi, comunichiamo.
Sì, sì, infatti il laboratorio vocale si intitola proprio la voce come intima espressione di sé. Quindi
esatto,
è proprio
esatto.
Questo. Ma è tutto
quanto
collegato.
Quanto conosciamo secondo voi la nostra voce? Chi viene da voi, no? Secondo voi, quanto conosce la propria voce?
Ma allora, ci sono allievi che, cioè sono i miei allievi che sicuramente hanno un'esperienza della propria voce già avanzata, ma ci sono anche persone appunto come gli insegnanti che invece non hanno minima esperienza di quello che significa utilizzare la voce, non soltanto parlata, ma comunque tutti quanti io ho visto che traggono veramente beneficio da questi laboratori, anche proprio per delle idee che magari si sono fatti su certi argomenti che Ilaria molto spesso invece appunto li sfata questi miti.
Cioè, quali sono i debunking, quali sono i miti più diffusi
che riescono a battere
l'intonazione,
ad esempio il fatto che se nasci che sai cantare sennò sei perduto per sempre.
Esatto.
Questo è un mito da sfatare assolutamente. Sì. Perché
chi non sa cantare sono ottima voce.
Sì, o comunque si può imparare a cantare,
è
cioè,
una tecnica alla fine, credo.
Sì, cioè è proprio un il canto prevede l'utilizzo, l'accensione, proprio il suonare lo strumento voce, e noi la vediamo molto, cioè appoggiamo
molto
questa tecnica.
Attivando anche proprio qualcosa di emotivo dentro di sé, quindi è proprio un liberare qualche cosa che a mio avviso già c'è in ognuno di noi, e quindi è questo. Un altro mito da sfatare che è venuto fuori proprio durante l'ultimo laboratorio, ad esempio quando uno ha un abbassamento di voce non sa bene come poter sopperire, no? E quindi molto spesso uno dice allora parlo piano, così invece parlare piano durante un abbassamento di voce
in realtà non è controproducente, va ad affaticare ulteriormente.
E qual è la strategia?
La strategia è contenere l'abuso vocale, ovvero l'utilizzo eccessivo.
Questo in generale, però nella crisi di oggi non c'ho la voce.
Beh, allora dipende sempre, sì, dipende poi da quelle che sono le proprie esigenze lavorative, artistiche, personali. Se si può, il riposo vocale è la cosa migliore, ovviamente. E
l'idratazione.
E insieme a tante altre strategie, come l'idratazione, abbiamo ovviamente parlato nel laboratorio di sabato scorso.
Il miele è un altro mito.
Il miele in realtà è.
O è lenitivo.
Buono.
Sì, no, il miele fa bene. Il miele è.
Ma è colpa, è più buono.
Una sostanza che naturalmente ha proprietà lenitive, anche antinfiammatorie, quindi non può che non far bene, ok, in situazioni in cui si è infiammati.
Però posso dire una cosa a tal riguardo, la veste nutrizionista, non è possibile che un abuso di zuccheri semplici, tra cui anche il miele, possa generare un reflusso?
Certo, e infatti poi ogni situazione è da valutare a sé, perché il reflusso tra l'altro è una patologia molto comune per i cantanti, i professionisti della voce, ma anche in generale.
Perché? Cos'è che porta al reflusso i cantanti?
Ad esempio,
la birra o
anche soprattutto
anche, diciamo che il reflusso poi la sua insorgenza può essere dovuta a tanti fattori, tra cui se pensiamo al cantante lo stress, magari uno stile di vita a volte un po' sregolato, ma anche appunto l'assunzione in alcuni casi di alcol,
sostanze
diciamo che non è che anche perché non tutti fanno uso, no? O anche proprio alle dinamiche respiratorie che un cantante è portato a dover utilizzare necessariamente affinché svolga, cioè affinché emetta la voce in maniera risonante.
L'importante è far riposare la propria voce, quindi trovate di riposo vocale, no?
Sì, riposo vocale.
Fai riposare la propria voce, no? Non abusarne.
Sì. Idratarsi, ci sono tante strategie, ne parliamo nei nostri laboratori. Se volete partecipare,
non ci può dire tutto.
Non gli riusciamo a scroccare neanche un consiglio, una cosa.
Il miele la sapevo anch'io.
Il miele la sapevamo un po' tutti. Tipo un consiglio, tipo una pillola.
Una pillola che voglio regalarvi in quanto speaker radiofonici in questa
voce.
Dovete idratarvi.
Bere, bevete. E poi ci viene il reflusso. Poi
bere acqua.
Se bevi kombucha,
l'idratazione è importantissima per il benessere della voce. Ci sono vari modi per idratarsi in maniera efficace, appunto. Poi è una cosa un po' approfondita, quindi la approfondiamo nei laboratori.
Assolutamente, anche con altre due ragazze con cui parlo con te, Michael.
E c'è Edoardo che intanto si
io direi che a questo punto
della chitarra, sì.
Abbiamo parlato di canto, ma un pezzettino Michael con l'aiuto di Edoardo, diciamo.
La verità è che noi siamo qui spoilerando una collaborazione che ancora non si è mai realizzata, quindi io non conosco i pezzi di Michael e lui non conosce i miei.
Ma è un dettaglio.
Vabbè. Perché miei non
no,
si
beh, nel senso, io li conosco, non ho mai suonati, ma li conosco bene perché io il vinile l'ho ascoltato e riascoltato.
Quindi magari dopo Michael può fare, anzi possiamo fare uno split.
Ma fate cioè, quello che volete, basta che cantate.
Un pezzo neutro.
Io canto un pezzo di canzone e poi do la chitarra a Michael che fa un pezzo. Vai,
dai, okay, già avete la staffetta. Vai.
La canzone che canto adesso è la canzone che chiude tutti i live del Rio Sacro di quest'estate. Si chiama Cabrio, è un brano di Giovanni Succi.
E chi è? Presentacelo.
Giovanni Succi è un cantante molto bravo, cioè in realtà non è propriamente un cantante. Però è un cantatore che è anche cantante della band Bachi da Pietra, non so se conoscete, nell'underground italiano è molto gettonato.
Vai!
Macchina aperta, musica calma, sulla mia cabrio faccio i 50. Conosco una skyline per una paglia, porto una birra, porta una maglia, che fa già fresco a metà settembre, spengo i fari, l'universo si accende, ogni curva a memoria, guido prudente, io guardo la strada, tu guarda le stelle, e scivoliamo via. Voliamo via, fuochi di paglia bruciano in fretta, una galassia, una sigaretta, che poi se ci pensi sono soli lontani, un po' come noi, soli in Italia, fermata alla cima del mondo, uno scenario d'acquario, la valle giù in fondo. Manto cobalto crivellato di lei, lo zodiaco dei tuoi contro il caos dei miei, e scivoliamo via, scivoliamo via, e scivoliamo via. Grazie mille.
Grazie.
Adesso Marco Venturi.
Cambiamo cantante un attimo.
Cambio di scena.
Olè.
L'ha già carpita?
Beh, Blackbird.
Sì? Allora cambiamo.
Questa era facile. Fanne una più difficile. Dai, chiedo.
Una testa canta, un cappellone comunista e sfaccendato. Assetato di bellezza, forme poetiche e colori, arrivò, fuggì di casa dove viveva con i genitori. Mattina presto aprì la porta che dal passato porta al futuro. Non torno più in questo buco bigotto, Dio lo giuro. Dopo neanche mezzo lustro, indipendente e universitario nella parte dell'intellettuale, autoritario, ben istruito, immischiato anche in politica, la Repubblica arrotolata in mano. Oh, 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 e poi c'era lei a ricordarmi che ero un imbranato. Sì, lei abile a distruggere cuori vergini e un po' sognatori.
Aspetta che abbiamo anche, aspetta scusa,
c'è?
E abbiamo anche la pausa in diretta, attenzione.
La?
Abbiamo una pausa in diretta, 90 minuti di pausa, aspetta.
Aspetta, arrivava di nuovo.
Quindi doppia pausa
184 perché era un pezzo veramente.
Quindi ragazzi, però, siete veramente bravi. Se vi dovesse servire un manager, c'ho la mia sinistra.
Ah, volentieri.
Se avete problemi con la voce, alla mia destra. Coach. Se vi volete rifacillare dalle capriate sfrontate. Fate campare, mettete in moto l'economia.
Artigiano della comunicazione.
Quello serve
sempre. Quello serve sempre.
Esatto.
Però della comunicazione. Quindi.
Madonna, quelli che testa che fanno la trena. Quante che stanno lì?
Ma più.
Ma da, ragazzi, da. Ma cioè io quando l'ho visti anche a Sanremo ho detto, ma questi... Allora, o sono pieni dei debiti fino a noi capelli a...
Salutiamo Saemo,
saluta chi vuoi, ma quelli sono pazzi, ma questi sono indebitati fino al collo, ve lo dico io, è impossibile. Ma stanno da tutte le parti, ma visto? Cioè, stanno a parlare di portare su fa, giusto?
Erano a Sanremo.
Ma cavolo, ma l'hai visto stare io? È la prima volta che da quando vedo Sanremo vedo uno sponsor
poltrone
in pelle ed ossa insieme al presentatore.
Tra l'altro è sponsor anche di Radiofonica.
Ma magari
è quello che ci dà. Ah, musica, il pane.
Andiamo con la musica prima che.
Infatti ci abbiamo tutte poltrone e sofà.
Andiamo con la musica, sentiamo un poltrone e sofà, dai.
Facciamo un blusetto. Facciamo un altro pezzo con Mario. Ormai è
dai, ora mai ripartito. Ora o mai più,
Dai, ora mai più, dai.
Aspetta, la chiave.
Girl with a record machine, when it comes to rocking, she's the queen. I love to dance on a Saturday night, all alone I can hold the tide. Rush race on the 20th floor uptown, the elevator's broken down. So I walk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 I'm on a 12, I'm ready to drive, baby, before I start to say. I get to the top, cause I'm too tired to rock.
E restiamo
dai col pezzo, dai.
Restiamo in zona.
Che pezzo? Secondo me non so pezzo non era all'altezza, diciamo, di chi l'ha preceduto, però ci ha provato, però, dai.
Ben detto.
Infatti, eccoci qua, andiamo di nuovo in diretta. Noi ci possiamo ascoltare, prima non abbiamo detto, forse diciamo adesso. Anche se quasi alla fine, ma diciamo su radiofonia.com col pH.
Sì, l'unica radio col pH
negativo, perché
l'unica radio col pH
negativo. Parlo di quel che è Riccardo, nei fatti, no?
Sì.
La tua attività come si svolge? Quindi, no? come attività di coordinatore?
Allora, diciamo, in generale quello che faccio è semplicemente prendere per mano le varie attività, capire quali sono i punti di criticità, i punti insomma che si possono migliorare insieme, e se capisco che posso effettivamente essere utile, cerco di trovare la strategia più giusta per andare insieme insomma verso un miglioramento. Devo dire che per un fatto tipo di artigiano, come dicevamo prima, preferisco avere poche realtà intorno. E veramente me ne scelgo, non è la famosa mossa, no, di marketing, perché se non scatta quella cosa non riesco. Io con tutti i miei clienti ho delle storie bellissime, non bisogna mai confondere, diciamo, la professionalità con l'amicizia, però sono create veramente delle storie stupende. C'ho una signora che voleva chiudere attività, ad esempio, perché veniva a mancare la sua socia nel Covid. Ci siamo incontrati e questa, diciamo, che ha ritrovato l'energia, l'entusiasmo. Io l'ho messa di fronte a una comunicazione, ad esempio, nuova, tipo di dover metterci la faccia, video, eccetera. All'inizio non voleva proprio, poi è migliorata a tal punto che gli è piaciuto così tanto che si è iscritta a un corso di recitazione. E quindi ha fatto anche il suo saggio e io, per dire, sono andato a vederla, cioè alle 11 di sera a Assisi, e però l'ho fatto proprio per piacere mio personale, perché è una, oltre al fatto che l'attività insomma è migliorata tantissimo, però sono piccole vittorie umane, è quello che mi interessa, insomma lascia il segno più o meno.
Ma era una passione che già avevi anche dietro al bancone, oppure è arrivata così all'improvviso come la chiamata di
allora, diciamo che se faccio qualche passo in indietro, capisco che è tutto, certo, è tutto un po' un percorso, nel senso quello che siamo oggi un po' è ovviamente quello che è stato, che abbiamo preso in passato, e diciamo che ci ho sempre avuto l'amore per la psicologia. E il barista nel suo piccolo
poi è anche un grosso confidente, il barista,
certo. Più che altro poi diciamo per risolvere una situazione della persona a me molto vicina, mi sono veramente impugnato con la psicologia, ma ovviamente con tutto rispetto per chi studia, insomma, ovviamente autodidatta, però
sentiamo
sono
tutti psicologi d'Italia,
no, esatto, no. Però sono riuscito insomma a tirare fuori insomma la situazione di questa persona qua, e quindi da lì ho continuato verso questo amore, però appunto non avevo gli studi, quindi volevo anche avere qualcosa di più accessibile, perché non avevo studiato per quel campo lì, e quindi avendo comunque studiato quello sì informatica, ho unito e è nato un po' il concetto di marketing fatto però come lo faccio io, che vuole comunque aiuta persone. Quindi guardo prima quello, poi quelle aziende. Un calderone di roba infinito.
Il marketing etico.
Cioè, non so manco se come definirlo. Ecco, però
le storie di stasera, però, sono tutte una combinazione di fattori diversi. Perché loro fanno degli studi, come dicevi prima, gli studi di fattibilità, e poi il pomeriggio va con le caprette. Loro sono delle dottoresse, però cantano. Dall'altra parte, questo parla di te e poi scrive.
Musica.
No, no, ho cercato di sintetizzare, sì. Ma
estrema sintesi, diciamo.
Però diciamo, ognuno di voi fa cose diverse, le mette insieme e nasce il loro lavoro. Complimenti.
Sempre qua.
Proprio così.
Molto poetica questa cosa, che ci siamo ritrovati tutti qua così, no?
Non sono professioni così comuni, no? Così standard.
C'è sempre la passione a base di tutto, no?
Certo.
Ho aperto la vostra pagina Facebook, no?
Sì.
E c'è questo progetto, Tassimeno su
Slow Experience.
Sì. E mi è piaciuto la fase iniziale che ti ha messo. Chiede nel proprio territorio, chiede le sue potenzialità e valorizzarne le peculiarità, un po' a base di quello che fate voi, no?
Sì, diciamo che questa è una delle terze, cioè è la terza componente, diciamo, del nostro gruppo di lavoro, che si occupa proprio di turismo ambientale, e abbiamo messo in piedi in questo un progetto proprio legato al Trasimeno, al territorio dove viviamo, e cerchiamo in qualche modo di farlo vivere in maniera lenta, organizzando tutta una serie di attività utilizzando quello che in realtà c'è sul territorio e già si fa, senza costruirci niente sopra, quindi escursioni in ambienti di un certo tipo, visite in aziende di un certo tipo,
bicicletta a piedi,
tour in bicicletta a piedi, passeggiate con gli asini, attività da apicoltore, quindi la gente viene in azienda, si mette la tuta e fa per 2-3 ore il lavoro con Francesca di controllo dei,
che c'ha la maglia gialla,
esatto, non a caso.
Sono vestita in tono.
C'è un'attività che più cercate rispetto alla vostra, anche da chi viene, no?
In questo ambito, sì, del turismo lento, sicuramente le api richiamano moltissimo.
Le api vincono.
Vincono perché comunque noi poi lo facciamo vivere proprio direttamente
sulla,
cioè,
pelle.
La gente viene sulla pelle entro certi limiti.
Possibilmente no.
Le persone vengono comunque dai bambini piccolini di 4 anni, mettiamo la tuta da apicoltore, vanno in apiario, quindi si sporcano le mani. E quindi conoscono veramente il lavoro che si fa, quindi non è una lezione teorica così avulsa,
sì,
dalla realtà aziendale.
È proprio una sensazione indescrivibile, probabilmente da chi non ha indossato una tuta, trovarsi proprio a poterle vedere da vicino in totale sicurezza, di fatto, e è proprio una sensazione. Anche persone che magari inizialmente erano proprio completamente spaventati, poi li vedi che, cioè, percepiscono proprio la sensazione di essere lì dentro in un mondo diverso, veramente.
È come andare sott'acqua nella gabbia dei squali, inizialmente.
Sì, cioè, in realtà io cerco, perlomeno per quel poco che posso trasmettere, di dare una sensazione di tranquillità, perché loro poi di fatto la sentono, no? E quindi dico sempre: se avete paura me lo dite, ci allontaniamo. E la maggior parte della gente però di fatto, cioè, poi si mette lì, guarda, perché loro sono affaccendate a fare le loro cose e non si interessano di chi sta lì e guarda l'apiario.
è una bella sensazione e soprattutto è bello ricevere una risposta poi dalle persone che partecipano a quell'esperienza.
Quindi diciamo che non siamo più abituati a osservare un po' nessuno. In qualche modo quando vengono le persone da noi o noi andiamo da loro cerchiamo in qualche modo di
quindi chi vuole stimolare questa esperienza tutti i fine settimana
non tutto l'anno,
cioè capito che la domenica c'è di riposa
c'è un calendario anche perché andiamo in base anche all'attività degli animali stessi alle stagioni, chiaramente sì, d'inverno gli animali non sono attivi
quindi se ne riparla in primavera. Esatto. Sì, sì. Quindi dobbiamo venire dove? A Tuoro?
Tuoro sul Trasimeno.
Bello.
L'azienda agricola si chiama Agri Ila. C'è sempre Ila in mezzo.
Agri Ila.
Contatti, pagina Facebook.
Sì, abbiamo una pagina Facebook dove appunto pubblicizziamo tutte le attività.
Ila, H-Y-L-A.
Esattamente, una pagina Instagram e poi abbiamo anche un canale YouTube dove raccontiamo un po' il nostro mestiere.
Ok, bellissimo. Allora in bocca al lupo. Andate in letargo quindi adesso fino a...
Con le api sì, con il resto no.
Anche la mia voce vuoi chiedere adulti, no? Abbiamo detto ragazzi sì. Cioè anche i ragazzi, che età ragazzi vengono o più che altro gente adulta?
Allora, per quanto riguarda il canto, io ho la più piccola che ha 4 anni e il più adulto, oddio, non so l'età precisa, però è over 60, quindi diciamo che... Sì, allora, io sono diplomata in canto jazz in realtà, quindi non abbiamo il canto lirico per il momento, ma perché non ho avuto richieste, cioè in realtà ce l'avrei un insegnante di canto lirico, però non ho avuto richieste perché ultimamente effettivamente sulle scuole private ha richiesto tantissimo il canto moderno, canto pop, rap. Sì, io cerco comunque sia per il rap di sciogliere un pochettino l'articolazione, quindi aiutarli, ma comunque sia la musica cioè, va studiata a prescindere anche se vuoi fare rap. E io stimolo sempre quando vedo che un allievo è portato alla scrittura comunque di testi, magari mi metto là, le aiuto un pochettino, sì registro piccoli pezzi, ecco, non in maniera professionale, però dato che ho anche una laurea in composizione un po' so la musica da film, quindi un po' l'elettronica la so usare e quindi ecco, questo è il mio percorso, ma ecco, mi collego a loro che hanno detto non siamo più abituati ad osservare e ne sono completamente d'accordo e aggiungerei non siamo più abituati anche ad ascoltare e ad ascoltarci e la musica di fatto ci aiuta in questo, proprio ad ascoltare gli altri e ad ascoltarci con noi stessi.
E questa bambina di 4 anni sì. Chi sono i genitori, come nasce?
Allora, questa bambina di 4 anni, allora una è la mia nipotina che ha 5 anni, fanno lezione insieme. Questa bambina di 4 anni, io ho fatto un laboratorio quest'estate a Umbria Jazz for Kids, mi hanno conosciuto là, si sono innamorati di me, mi hanno contattato per tutta l'estate chiedendomi ecco queste lezioni di canto e pianoforte.
Sono italiani questi?
Sì, assolutamente, sono perugini proprio, perugini. La bambina si chiama Virginia, la saluto, ciao, e Angelica, ciao. E quindi così.
Ma anche conosce la propria voce, no, prima diceva di imparare ad ascoltarci,
sì,
perché
certo.
Ascoltare la propria voce siamo più abituati, o sbaglio?
Sì, assolutamente, perché poi... ecco, l'ascolto della propria voce può avere tante sfaccettature, no? E in realtà, allora, adesso scendendo un po' nel tecnico, ma rimanendo anche su un filone, sì.
Una domanda, no?
Sì,
vabbè,
sì.
Finisci.
Poi la domanda, vai.
Però ricorda, è importante.
Ok. Diciamo che spesso, poi parlo per quello che mi riguarda, perché io mi occupo poi nello specifico da logopedista, oltre che della prevenzione, che è un po' anche quello che facciamo alla scuola. È proprio della riabilitazione dei disturbi della voce. A volte i disturbi della voce... se per rimanere nel tema, alcuni tipi di disturbi possono proprio originarsi da una difficoltà nel percepire la propria voce in quanto nel momento in cui la si utilizza in maniera appunto abusiva, come accennavamo prima. Quindi nella riabilitazione della voce, nel percorso di recupero della propria voce, lo sviluppo delle capacità di ascolto, di autoascolto, di propriocezione sono fondamentali e questo è un punto, sì, davvero focale e al quale sono anche molto affezionata e che mi piace molto del percorso
di recupero della voce che una persona che la perde ha bisogno di fare con il logopedista e con anche ovviamente il medico foniatra torino che effettua la diagnosi, che è sempre un punto fondamentale.
Prima di passare la palla a sì. Eva, ma quando parli di rieducazione, chi, per esempio, chi ha un incidente cerebrale, oppure
allora,
chi, chi viene rieducato, oppure perde la voce per motivi, non lo so.
Sì, allora, i disturbi della voce possono incorrere per varie cause diverse, disparate. Ci sono disturbi della voce in seguito a patologie congenite e quindi delle lesioni, sì. Dei problemi specifici proprio però sulle corde vocali, parliamo di sistema fonatorio.
Fisiologico, diciamo, delle corde vocali, sì.
Sì, 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 proprio per problemi che sono presenti sulle corde vocali. Possono essere acquisiti in seguito a appunto sforzo, ma anche in seguito a malattie, patologie importanti, patologie. Insomma, sì. E quindi il percorso di rieducazione è un percorso è proprio riabilitazione logopedica della voce, che è volta al ripristino della motilità delle corde, ad esempio se c'è un problema cordale, o comunque al ripristino di una funzione fonatoria ottimale, funzionale al non perdere la voce, detto in maniera molto riassuntiva e molto più semplificata possibile.
Domanda un po' bizzarra. Allora, no, mi sono ricordata che quando ero piccolina, ma 4-5 anni di età, avevo, come a me la musica è sempre piaciuta tantissimo, da sempre proprio. No, da piccola ascoltavo la musica in cuffia e cantavo. Quello, il fatto di cantare con la cuffia non è una cosa tanto giusta.
Io la vedo come potrebbe metterti in condizioni di sforzare la voce, perché tu canti sentendo la musica, ma la tua voce non la senti se hai in cuffia la musica alta, giusto?
Ok.
Quindi tendi a ad alzare il volume della voce perché spontaneamente hai bisogno di sentirti, quindi sì. sforzi, ma ti sentirai sempre poco se hai.
Certo, no, vabbè, ma era una cosa per capire se poteva far male. Poteva dare altri problemi in questo senso.
Alla voce?
Sì.
Alle corde vocali?
Sì.
Questo si ricollega proprio ai disturbi della voce che possono insorgere in seguito ad un utilizzo abusivo del volume, in questo caso della voce. Quindi urlo, e di solito questo può sfociare in patologie cordali delle corde vocali, come i noduli, i più famosi, credo.
I polipi.
Esatto.
Polipi. Pesca.
questo è sulla realtà delle mie competenze. Qua stiamo sulla linguistica.
Ho fatto, ho chiesto già la consulenza.
Però guarda, nessuno la. Mi dispiace che chi ci ascolta non la può vedere. Lei potrebbe inserire anche il linguaggio con le mani, perché se la si vede quando parla. Non udente capire immediatamente quello che sta, diciamo, se ti legano le mani tu non parli praticamente.
Le mani muove molto, questo è vero.
È vero.
È una manopedista.
È una manopedista, grazie.
Lo sapevo che non puoi dare impulsi da fuori questa cosa.
No, vuoi aggiungere sua musica, sentendo un po' di musica, voce.
Effettivamente avevo una domanda che ho
dimenticato. Quindi posso... la faccio io oppure
no, fammi una domanda. Bravo. E poi magari mi ricordo quella.
Io farei una domanda, nel senso di farei cantare, perché no. Sì, basta. Un altro pezzo.
No, questo per favore. Fai il tuo singolo, no? Siamo qui per
sei venuto
per il nome del singolo anche,
singolo.
Siamo venuti per sponsorizzare.
No, io il singolo io ve lo rifarei ascoltare, perché c'è una produzione importante, ci stanno i fiati, tutto quanto.
Potrebbe essere il prossimo brano.
Magari, se volete,
direttamente.
Lì c'è il grandissimo Ingrazia,
però c'è un grandissimo.
Però qui dal vivo.
No, però a me avete fatto venire in mente una cosa.
Come si chiama il singolo? No, tuo così.
Il singolo è Guai.
Guai
Michael Venturini, scritto Michael come Michael Jackson.
Guai come i guai.
Sì, sì, guai proprio. E mi avete fatto venire in mente una cosa quando prima parlavate del non ascoltare più. A voi se è vero. E se perché, secondo me?
No, mi dice.
Perché ha preso il sopravvento il più grande nemico dell'uomo.
Cioè?
Qual è? L'ego. E George Harrison cercava di metterci in guardia riguardo. Non dice. faceva così.
Applausi!
La mia non era una domanda, ma era un'osservazione. Bene. Ecco perché non
ti veniva mai.
Perché quando lei parlava del discorso di cantare con le cuffie, io visto che oltre a suonare ho uno studio di registrazione lì a Gualdo, si chiama La Pepita. I cantanti che vengono a cantare spesso mettono una cuffia e l'altra la tengono tipo così sulla tempia, in modo da avere un orecchio, almeno un orecchio libero, in modo che la base, diciamo, batteria, basso, ok, comunque è in un orecchio, ma l'altra ascolti veramente quello che stai cantando col volume, senza sforzare la voce, cercando insomma di cantare in maniera naturale, perché spesso chi è abituato magari a cantare con le cuffie e con la base direttamente, sentendosi la voce, canta male, cioè ma proprio, sì, canta proprio male, perché sforza, perché spesso neanche intona, riesce a intonare. Invece quelle piccole sfumature della voce è importante sentirsele, diciamo, fisicamente.
La voce di sentirla,
ecco. Era questa la mia piccola arringa.
Perché tante persone quando riascoltano la loro voce restano delusi? Cioè, sono tante persone, cioè, quando mi sento non mi piace.
Ma perché noi la nostra voce, come la ascoltiamo da dentro di noi, in realtà non è proprio precisamente come gli altri ascoltano, non è che cambia, non è che cambia.
Sì, quello che io credo che lo sia fatto da
però l'abitudine. È diverso, cioè il feedback acustico che noi abbiamo dalla nostra voce è diverso da quello che hanno gli altri. Okay. Quindi questo ci fa risultare la nostra voce quando l'ascoltiamo da un registratore o comunque all'esterno un po' diversa, non ci riconosciamo sempre subito. Cioè dipende,
tradisce
anche
le aspettative che abbiamo di noi stessi, no? Forse per quello.
Secondo me tradisce anche magari delle cose che noi riconosciamo di noi stessi, ci giudichiamo, però sono delle emozioni, delle incertezze, magari l'altro non ci sente incerto, sì, però uno riascoltandosi magari sente delle cose che generano disagio, ovviamente sono autosabotaggi magari, però è sempre sul come chi si fa la foto e non si sente fotogenico.
Certo.
Non si vede solo fotogenico, scusate, certo. Un po' questo.
Sì,
almeno io ho questa.
Io ho una domanda per Riccardo.
Poi andiamo con.
Dimmi. Nel tuo mondo, il peso della voce, il peso dell'immagine. Vogliamo metterle su.
Allora, diciamo che sicuramente l'immagine in questo mondo molto votato all'apparenza è molto molto importante. Io quello che chiaramente voglio portare con il mio lavoro è tirare fuori comunque l'unicità delle persone senza filtri tra virgolette, ma è chiaro che in un'epoca come quella che viviamo oggi, in una comunicazione come quella di oggi, è tutto un po' più abbellito e
filtrato,
quello sì, però vado avanti con questa.
E se ti dico volontà. Storytelling.
Beh, lo storytelling
va di moda solo oppure.
Lo storytelling, no, diciamo che i social oggi hanno, secondo me, una grande importanza se usati correttamente, perché possono veramente raccontare delle storie. Una persona che dal nulla può anche arrivare a realizzare determinati sogni, no? Se uno ha determinati obiettivi, anche semplicemente mettendosi a nudo, raccontando se stessi, quindi il pubblico si affeziona, ecco perché funziona molto il discorso degli influencer, perché funziona molto il discorso della fanbase, perché è importante magari curare un attimino i follower. Sono concerti che le racconto a mio padre, mi dice ma tu sei impazzito, perché sono comunque sia concetti nuovi, però viviamo oggi in questo mondo.
Perché tu quindi, perché fai l'esempio di tuo padre, magari parlando a cena,
diciamo, ma diciamo che perché,
lavoro fa, qual è il tuo lavoro e tu cerchi di trasmettere.
Sì, diciamo che sì, mio padre c'ha un'azienda agricola. E quindi un mondo totalmente lontano per certi aspetti. Dopo chiaramente è anche bello e affascinante magari pensare a che determinati lavori possono essere raccontati tramite appunto lo storytelling particolare per quello che è, quindi tira fuori l'umanità, insomma, tutto quanto. Però credo che c'è un abisso tra quello che era la loro generazione e ciò che è la nostra, e quindi certe cose che insomma ovviamente c'è un muro a riguardo, proprio a livello di concettuale. Però insomma, come posso dire, cioè, se viene incontro
un punto di equilibrio, sì, ci stiamo lavorando assolutamente, insomma, per avvicinare i mondi.
Assolutamente, e comunque la natura, no, nel caso vostro la natura, parliamo della musica, già la natura è un veicolo fondamentale.
Beh sì, sicuramente se tutto il nostro lavoro è permeato di natura, è permeato di colori, di suoni, di odori, quindi sì, sicuramente all'ennesima potenza. E chiaramente c'è il legame comunque con il mondo naturale, il racconto del mondo naturale, in qualche modo la comunicazione in maniera empatica è quello che poi ci consente di arrivare alle persone, perché alla fine la nostra azienda agricola è un po' sui generis, però comunque facciamo una produzione, cioè di base siamo un'azienda, anche un'azienda agricola, però raccontiamo tutto quello che facciamo e lo facciamo vivere da 2 anni di età, i 99, e la gente si appassiona.
Assolutamente. Ebbene, andiamo con un grandissimo abruzzese, Ivan, il magnifico, diciamo.
Penso di mettergli per dire
no. No, questo è magnifico.
L'abruzzese.
Rientriamo in studio,
ma in piace. Studio.
Diretta, in sauna direi.
Qua c'è il fede, qua c'è il cane.
Ceva ha portato il bikini.
Doveva arrivare il freddo, ma tutto sto freddo non è che.
Magari fuori nevica.
No, non so voi, però. Da quello che raccontavano i telegiornali, oggi doveva arrivare l'inverno. Invece sì, è rinfrescato, però.
Un po' di terrorismo ci
sta.
Però io mi aspettavo già i maglioni,
le foche,
il Natale.
Salutiamo,
va bene, andiamo
Natale, salutiamo le foche,
andiamo ai saluti. Da chi cominciamo?
Sì, tu vai.
No, decidi tu.
Da chi iniziamo?
Cominciamo da dove eravamo, da dove siamo
partiti. Continuo, sbagliamo.
Dalla natura.
Un saluto a tutti, grazie per averci invitato.
Grazie di cuore,
grazie a tutti
di essere venuti.
Vi aspettiamo e ricordiamo il nome della realtà
Ila Group. Grazie a tutti, buona serata.
Ciao ragazzi, grazie.
A prossimo, grazie.
E ora
grazie per darmi la voce.
Grazie a voi per grazie l'invito, è stato un onore proprio, è bellissimo.
Come voce ci accaviamo, poi dobbiamo fare
un corso. No, no, assolutamente.
Ce l'avete i buoni prova per venire da voi?
Veniamo tutti.
Se volete venire a trovarci siete benvenuti tutti, esatto, quanti. Grazie.
Facciamo il prossimo programma, facciamo direttamente in diretta dalla
accademia. Sede a San Marco, giusto?
La sede è strada Perugia San Marco 81N.
Sopra il Gingillo.
Sopra il Gingillo, il bar Gingillo. Ci trovate su Facebook, su Instagram, ogni tanto anche su TikTok.
Ogni tanto.
Per scoprire insomma gli eventi, i laboratori e tutto il resto.
Comunque poi vi aspettiamo.
Grazie.
Grazie Edoardo.
E allora grazie a voi.
Con i contatti e prossimi eventi tuoi.
Io ormai sono un abitué, ogni 3-4 mesi sono qua perché mi fa piacere. Rio Sacro, seguite la musica e seguite adesso il nuovo amico Michael Venturini. Perché ne sentiremo
parlare. Tu passi i tuoi eventi, lo sai quando.
Prossima settimana, domenica, ma siamo a Viterbo, quindi gli amici di Viterbo, nel Viterbo
della Tuscia
viterbese.
Grazie Edoardo, prossimo calupo.
Teatro San Leonardo,
perfetto.
Ore 16. No, ore 18.
Ore 16.
Ma falli venire un pochino prima perché poi portano sempre un po' di ritardo.
Poi inizia 18, poi vado alle 16. Grazie a Michael.
grazie a voi.
Ti aspetto. Ti aspetto.
Sì, dove mi aspetti?
Fuori.
Fanno a botte. Sì, Michael Venturini.
Singolo si chiama?
Singolo Guai. Fra poco ne esce un altro che non vedo come si chiama.
Ancora poco presentato.
Fra poco ci vediamo online con Edoardo.
Contatti?
Contatti Instagram, Facebook neanche mi ricordo avercelo, quindi Instagram e basta.
Perfetto.
E
TikTok basta. No.
TikTok assolutamente non so neanche che.
Cavolo,
e basta qua, niente.
Cazzo.
Mi raccomando, boicottate le playlist, smettete di ascoltare streaming, ascoltate gli album.
E senti, bravo, prima di andare via, ricordaci come si chiamava quel tè magico che ci hai detto prima.
Kombucha, baby.
Kombucha,
kombucha.
Kombucha.
Kombucha, future.
Molto okay. Bene all'intestino. Future,
salutiamola.
Assolutamente.
Vai. Grazie a Riccardo.
Grazie a voi. È stata veramente un'esperienza molto bella. C'è un'atmosfera stupenda, quindi grazie ancora.
Molto calda.
Molto calda, sì, molto calda.
Contatti.
Niente, io sono Riccardo Malincarne, quindi anch'io
su Facebook.
Sì, Instagram e Facebook.
Perfetto. Noi
vediamo sabato e poi appuntamento a lunedì prossimo. Dai, salutiamo tutti con quale pezzo, Nicole?
Con Nina Simone.
Anzi, noi lo diciamo in italiana, però.
Naina.
Naina Simone.
Simone. Grazie a tutti, buon lunedì. Ciao ragazzi.
I got life. Olè. Ciao.